Dicevo, abbiamo concluso la lettura delle prime pagine, appunto, come abbiamo visto e ampiamente chiaramente riportato, le prime pagine sono tutte incentrate sull'attacco di ieri dell'Iran. E noi allora ripartiamo da qui, proviamo a leggere prima un articolo che ci inquadra un po', ci introduce a quanto avvenuto ieri. Siamo sulla Stampa, pagina 2, attacco iraniano, 200 missili su Israele. Centrate tre basi, unica vittima un palestinese. Netanyahu: colpiremo in tutta la regione. Khamenei: sarà una catastrofe. Una raffica di 180 missili balistici in meno di un'ora tra le 19.31 e le 20.30 israeliane. Tanti ne hanno identificati i sistemi di difesa dell'esercito israeliano nell'attacco diretto dell'Iran verso il territorio ebraico. Il secondo, dopo quello del 13 aprile, in meno di sei mesi. Le sirene di allarme hanno allertato i residenti di 1.800 località in tutto il paese, dalle principali città, Tel Aviv e Gerusalemme, alle comunità sparse nel deserto e già immerse nel buio della notte che scendono precocemente a quelle latitudini. Gli israeliani avevano già ricevuto l'ordine di restare nei pressi dei rifugi. Il portavoce di Tzahal, Daniel Hagari, ha rassicurato la popolazione durante le varie fasi dell'attacco. Le esplosioni che sentite, ha spiegato, provengono da intercettazioni o cadute dei missili. Il sistema di difesa aereo rileva e intercetta le minacce in ogni momento. Poi ha confermato che alcuni missili avevano colpito terra nel centro e nel sud di Israele, ma che la maggior parte di essi era stata intercettata. La prima e apparentemente unica vittima segnalata dai media è un lavoratore palestinese di Gaza che sarebbe stato ucciso da frammenti di razzi caduti su Gerico in Cisgiordania. Poi salterei insomma tutta una parte che riporta dei racconti in prima persona. E anche la Giordania e l'Iraq invece hanno chiuso il loro spazio aereo. Lo scalo israeliano è tornato in attività al termine dell'attacco. Le difese aeree di Sahal hanno abbattuto decine di missili che sorvolano la Siria. Poi ci sono appunto delle dichiarazioni degli Stati Uniti. L'attacco non è arrivato a sorpresa, gli Stati Uniti avevano avuto indicazione che Teheran si stesse preparando, ma se voltiamo, siamo a pagina 2 della Stampa, se voltiamo pagina l'articolo prosegue, andiamo un poco oltre perché si parla appunto delle reazioni delle guardie rivoluzionarie iraniane, che hanno dichiarato che l'attacco deciso il giorno dopo l'avvio di incursioni e raid di terra nel Libano meridionale da parte delle forze d'élite dell'esercito israeliano è stato una rappresaglia per gli assassini del capo di Hezbollah e del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh a luglio a Teheran. Poi hanno minacciato altri attacchi se Israele risponderà. Si avverte che il regime sionista reagirà militarmente a questa operazione, che è in conformità con i diritti legali del paese e le leggi internazionali. Dovrà affrontare ulteriori attacchi schiaccianti e distruttivi. E poi prosegue, però continuerei a, cioè poi l'articolo prosegue, però salterei ancora un pezzo per vedere quali sono state le reazioni internazionali, in particolare in realtà le reazioni degli Stati Uniti. Anche un funzionario della Casa Bianca aveva sostenuto che gli Stati Uniti avrebbero aiutato Israele a difendersi e aveva ventilato gravi conseguenze per l'Iran. Il segretario di Stato Anthony Blinken ha chiesto che il mondo intero condanni l'operato del regime di Teheran. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha condannato l'escalation dopo escalation in Medio Oriente. Abbiamo assolutamente bisogno di un cessate il fuoco. Così si conclude un po' come dire il panorama di quanto è avvenuto ieri in Medio Oriente, e ti lascerei la parola a te per vedere invece come commenta, che cosa si dice dal manifesto.
Sì, tavolo da gioco senza più regole è il titolo dell'articolo di Francesco Strazzari che andiamo a leggere a pagina 4. Si chiama Guerra, arriva in forma di ondate di missili su larga scala dopo il profluvio di eufemismi usati da media diplomatici per definire i massacri di civili, le uccisioni mirate e le invasioni limitate. Finisce la pazienza strategica di Teheran. Gli ayatollah ritengono che stare fermi mostrandosi una tigre di carta comporti perdite più elevate che reagire. L'escalation bellica investe le sponde del Mediterraneo e realizza ciò che era impensabile. Davanti al carico di sofferenze e alle incognite che presenta, non si può che restare sbalorditi per il ritorno dello sguardo cinicamente orientalista di chi vede la guerra un'opportunità, dipingendo così una regione barbara nella quale, grazie all'impiego spregiudicato della violenza, è data oggi l'occasione di riscrivere la storia in barba ai vincoli del diritto internazionale e della giustizia internazionale. Le parabole di Iraq, Afghanistan, Libia sembrano cosa sepolta, incapace di parlare al presente, tanto che riecheggia la dottrina Bush, quella dei neocon e dell'effetto domino. Ieri ha parlato l'immancabile Bernard Henry Levy. Leggo che il Libano sarebbe sull'orlo del collasso. No, è sull'orlo del sollievo e della salvezza. La capacità di rimodellare il Medio Oriente in questo momento è illuminata. Il governo israeliano cavalca questa narrazione e il momentum militare, fiutando l'occasione d'oro con Netanyahu che ha annunciato agli iraniani l'imminenza della liberazione in uno scenario di destabilizzazione del regime. Hezbollah ugualmente vede il combattimento scendere a terra, dove la resistenza sa combattere, le brigate Al-Qassam non sono sparite a Gaza. Fiuta l'ora della resa dei conti e proverà a trascinare Shal in un sanguinoso scontro protratto. Nel mezzo ci sono un Libano esangue e l'intero Medio Oriente, cominciando con la Siria. Lo scenario, forse più ottimistico, vede un arretramento di Hezbollah, rimpiazzato da un esercito libanese rafforzato e coperto da forze e accordi internazionali. Ma quanto è davvero incapacità Hezbollah? Ogni tentazione di liquidare il partito di Dio agisce sulle suture che tengono insieme il Libano, riportandoci agli scenari della guerra civile e sollevando la più ampia questione sciita che attraversa anche l'Iraq. Funerali simbolici di Nasrallah si sono svolti nelle principali città irachene. Ogni linea rossa tracciata dalla Casa Bianca si è rivelata rosa, ammesso che il segretario di Stato Blinken le abbia davvero volute marcare. Netanyahu sfrutta l'incertezza dalla finestra elettorale americana. Ore prima che l'invasione del Libano iniziasse, Biden si dichiarava per il cessate il fuoco. Ad invasione iniziata ribadiva il sostegno all'azione di Israele. Eccolo il messaggio della grande potenza all'alleato. Preferiamo di no, ma se decidete di ignorare, andate avanti e passateci sopra. Allargando il campo emerge una logica più profonda nella quale gli interessi di Washington e Tel Aviv convergono. Da tempo gli USA manifestano senza riuscirci l'intenzione di estricarsi dal Medio Oriente, oltre che di tenere Israele al proprio fianco in un quadro geostrategico in mutamento. A 25 anni dalla scadenza che gli accordi di Oslo prevedevano per l'implementazione, Israele ha sancito il diritto esclusivo alla terra per il popolo ebreo, seppellendo la questione. L'ascesa politica e le gesta belliche di Netanyahu nascono dal rovesciamento dell'idea, maturata in decenni di conflitto e sottoscritta a Oslo da Yitzhak Rabin, che Israele dovesse in qualche modo venire a patti con i palestinesi. Questo rovesciamento scarica ulteriore violenza sulla frammentazione della nazione palestinese, puntando alla sua marginalizzazione politica, demografica e territoriale, per arrivare conseguitane l'irrilevanza alla normalizzazione delle relazioni con il mondo arabo, accordi di Abramo. In questo quadro di pacificazione gli Stati Uniti è infine consentito guardare altrove. E così ecco tanti commentatori intenti a disegnare presunti effetti domino per la regione, un Medio Oriente distante e bisognoso di terapie, mentre la realtà è che nessuno dei principali attori sembra in grado di poter fermare la guerra e proporre una visione politica del futuro che risponda a criteri di realtà. L'asse della resistenza non ha un disegno politico discernibile. Non solo la teocrazia iraniana e Assad, ma milizie come Hezbollah si sono sistematicamente macchiate di gravi crimini e devono parte della loro popolarità all'aver saputo tener testa all'espansione di Israele. La comunità internazionale ripete il mantra dei due popoli, due stati, che non ha più alcun ancoraggio reale, mentre evita di affrontare esportazione di armi o rapporti economici, si pensi alla doppiezza della Turchia. L'Occidente, che difende l'ordine internazionale rules based, quando si tratta di Israele si aggroviglia nei propri doppi standard, un rigurgito mal digerito di dibattiti su antisemitismo, islamofobia e colonialismo. Israele consegue successi tattici, arriverà forse, non si sa a che prezzo, a una vittoria strategica, ma si troverà esposto al rischio storico di sovraccarico territoriale, economico e militare. Decapitare i propri nemici non si traduce ipso facto in vittoria politica. Hamas ed Hezbollah non sono nati dal niente. Ancora una volta, dopo decine di migliaia di corpi dilaniati, la guerra si allarga e si approfondisce con la risposta iraniana. Qualcuno ritiene che ci possa essere pace con oblio dei palestinesi. L'illusione che la pace arriverà attraverso nuova distruzione, proprio grazie al silenzio sui crimini di guerra, elevati a monito e a fondamento. E questo è appunto il Medio Oriente su un folle tavolo da gioco, un articolo di Francesco Strazzari. E
proseguiamo con volevo proseguire con la lettura, sempre diciamo sfogliamo velocemente la stampa, perché riporta ancora e ritornerei ancora sulle reazioni internazionali e non solo, anche le azioni internazionali a questi ultimi eventi. Siamo a pagina 4 della stampa, e lo scudo di Biden per respingere l'Iran, due punti, attacco sventato e ora conseguenze. Valutiamo nuove mosse, dice il consigliere per la sicurezza. F-22 pronti all'azione, mobilitati 2000 soldati. Washington si schiera attivamente con Israele. Il presidente Biden ordina ai militari statunitensi di abbattere i missili balistici iraniani diretti contro lo Stato ebraico, ricorrendo alla contraerea posta sulle portaerei e le unità della Marina del Mar Rosso, Mediterraneo e Golfo di Oman. Lo leggo perché non so, forse è inutile, però fa riflettere, no, sul coinvolgimento degli Stati Uniti dopo un anno di genocidio, di bombardamenti a tappeto che hanno raso al suolo quella che è Gaza, e in questo momento, appunto, quando ci sono stati questi 180 missili balistici che hanno sorvolato, sono arrivati sui cieli di Tel Aviv, eccetera, l'intervento invece preponderante, la levata di scudi per proteggere appunto gli Israele. Missili contro quelli iraniani sono stati sparati dai cacciatori dai cacciatorpedinieri USA, ha precisato poi il Pentagono commentando un anno di attacco definito. Prosegue, ma vado ancora giù. Il consigliere per la sicurezza nazionale Sullivan ha detto che è stata un'escalation da parte dell'Iran e che ci saranno conseguenze serie. E poi appunto l'articolo prosegue, insomma, riportando anche un po' tutti i vari armamentari che sono coinvolti o che verranno coinvolti da parte degli Stati Uniti. Ora io non fare l'elenco, si conclude dicendo: nelle ultime 72 ore il Pentagono ha anche rafforzato la presenza di A-10, Thunderbolt 2, aerei per l'attacco a terra. Oltre a questi veicoli ci sono F-15 e F-16, però appunto se vi interessa questo aspetto più militare lo trovate a pagina 4 della Stampa. Io andrei oltre per continuare a vedere le reazioni internazionali. A pagina 6 c'è il portavoce della missione delle Nazioni Unite nel sud, che titola così: i caschi blu sono pronti ad agire, siamo qui per proteggere i civili, i caschi blu rimangono nelle loro posizioni e siamo pronti a qualsiasi eventualità, la sicurezza delle nostre truppe è fondamentale, ma siamo qui anche per proteggere i civili, dice all'ANSA Andrea Tenenti, portavoce di UNIFIL, la missione ONU schierata nel sud del Libano. A proposito di Libano, sempre a pagina 6, poco sopra, c'è un articolo che insomma ci introduce un po' a quanto sta accadendo in queste ore in Libano, perché appunto da due giorni è partita l'offensiva di terra israeliana. Quindi incursioni e raid, ora è crisi umanitaria, 1 milione in fuga, 100.000 hanno lasciato le zone attaccate verso la Siria, la denuncia dell'UNICEF, morti 80 bambini in una settimana. È sempre più difficile la situazione dei rifugiati in Libano, sempre più civili stanno abbandonando le città del sud e dell'est, soprattutto dopo che l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di più villaggi, almeno una trentina, tra i quali Abbas Ayehe, Zibkini Adata Srifa, scusate la pronuncia. Beirut sta accogliendo tutti i rifugiati, alcune stime sono di 1 milione di persone in fuga, la capitale libanese ha messo a disposizione circa 800 strutture, principalmente scuole per accoglierli, ma in questo manca tutto, la situazione è degenerata negli ultimi giorni. L'afflusso degli sfollati è massiccio e non si riesce a contenere ed aiutare tutti perché manca ogni cosa, servono acque, beni di prima necessità, medicine, materassi, kit igienici, abbiamo visto aule scolastiche piene di rifugiati, le famiglie cercano di stare insieme, abbiamo cercato di distribuire acqua, cibo e poco altro, ma la necessità sono tantissime. Le scuole accolgono dai 200 alle 2000 persone, l'emergenza sembra aumentare sempre più, non ci sono speranze che possa finire presto. Poi l'articolo prosegue, però secondo me appunto questo è un aspetto importante, no, del come Israele giustifica questa azione dicendo che no, sarà un'azione limitata, è stata riportata e rimbalzata su più giornali questo aspetto, spesso, sempre direi, quando si parla di Israele si fa riferimento a degli attacchi come se fossero centellinari, come se fossero molto, molto mirati. E poi in realtà appunto la realtà dei fatti è quello che è successo da un anno a questa parte a Gaza, e quindi appunto ora questo racconto sembra anche, direi, un film già visto. Accanto a pagina 7 c'è un'intervista a Enrico Crendino, che è l'ammiraglio a capo della Marina italiana. Interverremo se necessario e dove richiesto a livello politico. Il mondo è cambiato e nel Mar Rosso abbiamo fatto fuoco contro bersaglieri nemici per la prima volta dal 1945. Questo riguarda appunto anche il coinvolgimento che ha lo Stato e le sue diramazioni italiano. E anche direi a questo punto, poi cominciandoci anche a proiettare verso le, quindi ciò che accade sul nostro territorio, il coinvolgimento del nostro Stato all'interno comunque di un'escalation che insomma fa chiaramente non fa stare tranquilli. E anche di conseguenza, insomma, le possibilità che ci riservano alla manifestazione del 5 ottobre, ma ci arriviamo piano piano. E leggo un paio di domande e risposte di questa intervista. Nel caso l'escalation in corso dovesse rendere le nostre navi oggetto di un attacco, siamo pronti a qualunque evenienza e preparati a reagire, come peraltro è già successo in precedenti occasioni. Ribadisco, siamo comunque pronti a intervenire quando richiesto e dove richiesto dal livello politico, se fosse stato poco chiaro. Lei si riferisce alle reazioni di Duilio e Fasan, che nel Mar Rosso hanno già abbattuto droni ostili. Il mondo è cambiato in questi 2 anni e mezzo, dall'invasione dell'Ucraina in poi, e noi, ma non solo noi, abbiamo cambiato la nostra mentalità. Eravamo stati abituati per lungo tempo a fare operazioni di peacekeeping. L'invasione russa ci ha costretto a rivedere le modalità di addestramento per essere pronti a qualunque tipo di minaccia, compresa quella cyber. Adesso le nostre navi sono pronte a qualsiasi forma di lotta, anche ad alta intensità. A maggio di quest'anno abbiamo fatto con i francesi nel Mar Tirreno la più grande esercitazione aeronavale mai fatta. La loro squadra e la nostra si sono scontrate in un gioco libero per un mese, simulando ogni scenario e ogni forma di lotta. Abbiamo cambiato passo e abbiamo chiesto all'industria di cambiare il loro, devono accelerare la produzione di munizionamento. Un tasto dolente i ritardi industriali, domanda il giornalista. Faccio un esempio: nel Mar Rosso ci siamo trovati ad affrontare droni da 50.000 euro con missili che costano 2 milioni di euro, una cosa non sostenibile. Bisogna che l'industria, che si è già attrezzata, acceleri con la produzione del munizionamento per consentirci di essere sempre pronti a rispondere. Questo anche per nominare, oltre appunto quello che abbiamo già detto, il coinvolgimento militare dello Stato italiano, ma anche il costo che poi hanno queste guerre, la preparazione a queste guerre e dunque anche i riflessi che questa situazione ha sulla società e sull'economia di essa. Poi appunto l'intervista prosegue. Mai come quest'anno la Marina è stata presente dappertutto, il Vespucci dell'emisfero australe in tutti i mari del mondo, la porta aerea Cavour in Australia, Giappone e ora in India, la nave oceanografica nell'Artico, nell'Atlantico, con la flotta USA. Perché tanto attivismo? Perché le rotte marittime sono la nervatura della nostra economia e gli effetti dei conflitti si stanno concentrando nella nostra area. Nel Mediterraneo stazionano diverse navi combattenti russe, sottomarini compresi, che sono l'incubo delle portaerei americane. In Mar Rosso dobbiamo usare una parola desueta, ma siamo in guerra. Quando gli Houthi ci attaccano con droni e missili, stanotte c'è stato l'ultimo attacco contro una nave mercantile, lì c'è la guerra, è la prima volta dal 45 che dobbiamo fare fuoco contro bersaglieri nemici. L'attività degli Houthi ha ridato linfa al fenomeno della pirateria somala, che approfitta del calo di attenzione e di presenza nell'Oceano Indiano. Ecco perché la Marina ha aumentato molto la sua presenza e si dovrebbe ormai parlare di Mediterraneo globale, perché anche quello che accade nell'Indo-Pacifico si riverbera via mare sulla nostra economia. Ecco perché siamo andati lì. Per un paese marittimo come il nostro è essenziale che i mari tutti siano sicuri. Io su questo mi fermerei, non so se te vuoi proseguire con qualcos'altro.
Forse riporterei appunto sempre dal punto di vista degli Stati Uniti, ora cerco l'articolo, eccolo qua. Appunto, leggo un articolo del Fatto Quotidiano: attacco telefonato bis per gli USA non è giusto. A Washington sanno ora chiaramente che la trasformazione dello scontro in una disastrosa guerra regionale dipende dalla reazione israeliana. Sempre ad aprile Israele aveva risposto all'Iran colpendo una base militare a Isfahan, ma lasciando intatte le strutture nucleari che si trovano nell'area. Il messaggio era stato chiaro: la prossima volta non sarà così. Nella giornata di ieri gli israeliani avrebbero appunto comunicato al Pentagono l'intenzione di colpire il sito nucleare di Natanz. Sarebbe un passo ulteriore verso la trasformazione dello scontro in un conflitto regionale. È stato del resto poi appunto le parole di Sulli vanno a dire ieri che in definitiva questo attacco sarebbe sembra essere stato sventato e nel momento in cui centinaia di missili però vengono lanciati su Israele, gli Stati Uniti non possono quindi che riaffermare il loro sostegno allo Stato ebraico. E niente, appunto volevo riportare un po' a quelle che potevano essere gli scenari successivi. E ora vi lasciamo a un po' di musica e poi procediamo con i prossimi temi del giorno.
Allora 9:33, torniamo subito in voce perché stavo leggendo questa intervista di Ilan Pappé a pagina 8 della Stampa e volevo provare a fare una selezione, però invece secondo me la leggiamo tutta. E, pagina 8: Israele non avrà mai pace né sicurezza se non metterà fine all'occupazione. E parla così Ilan Pappé, critico irriducibile del sionismo, a cui è dedicato anche il suo ultimo libro, Brevissima storia del conflitto tra Israele e Palestina. Nessun cedimento alla memoria del 7 ottobre, all'alba del primo anniversario. Pappé scuote la testa canuta. La pulizia etnica è iniziata nel 48 e la causa, la guerra, la risposta. E comincia la prima domanda. L'invasione del Libano, i missili iraniani su Israele, siamo già oltre il baratro? Alla fine l'Iran dovrà trattenersi, non può affrontare una guerra regionale. In Israele invece la leadership politica è convinta che il potere militare sia l'unica strada, non considerare alcuna soluzione diplomatica e vede il controllo dell'intera Palestina storica come l'unica chance di pacificare un paese spaccato tra religiosi e laici. Per questo, come in Libano, Israele insisterà con la forza. Non so se schiaccerà la terza intifada iniziata il 7 ottobre, ma non rimuoverà il vero ostacolo alla pace, che non è Hezbollah né l'Iran, bensì l'occupazione di milioni di palestinesi. Nel libro racconta una società lacerata tra lo Stato di Israele, che difende il proprio essere democratico, e lo Stato di Giudea, in odor di teocrazia. L'abbiamo vista nelle proteste del 2023 contro Netanyahu, che però sta preoccupando. Che paese è oggi Israele? Un anno dopo, il 7 ottobre, Israele è quel che era prima, un paese fratto dove lo Stato in Giudea guadagna terreno. I più laici stanno facendo le valigie e quelli che restano si condannano al silenzio perché rifiutano la teocrazia ma non hanno un piano per la Palestina. Israele è ormai guidato da un'elite messianica che sogna di modellare il nuovo Medio Oriente con la complicità di un mondo sempre più a destra e in spregio delle Nazioni Unite. C'è chi chiama terrorismo la risposta israeliana al pogrom del 7 ottobre. È così e crede sia plausibile paragonare Israele, Hamas e Hezbollah? Hamas ha indubbiamente compiuto un massacro di civili. Ritengo però che la risposta di Israele sia stata del tutto sbagliata, non tanto all'inizio, a caldo, ma dopo, quando ha deciso di punire con Hamas l'intera popolazione di Gaza. Il 7 ottobre non è la causa di quella politica genocidiaria, ma è il pretesto, l'opportunità per il movimento dei coloni di fare pulizia etnica a Gaza e in Cisgiordania. La vita stessa degli ostaggi, per la prima volta nella storia dello Stato ebraico, è stata tutt'altro che una priorità. Lei è un implacabile critico del sionismo, neppure dopo il massacro dei kibbutz più pacifisti ha deposto le armi. Quei kibbutz definiti pacifisti sono stati costruiti sulle rovine dei villaggi palestinesi, distrutti prima e dopo la nascita di Israele, mentre chi li ha attaccati appartiene alla terza generazione di profughi. Nel 48 è stato il sionismo di sinistra a incoraggiare i coloni, cacciando le popolazioni indigene e creando a Gaza il mega campo profughi che dopo il 67 sarebbe diventato una mega prigione. Non puoi vivere accanto a una prigione e pensare che là dentro ti amino perché li aiuti. Sto con tutte le vittime del 7 ottobre, ma con il loro progetto sionista, che è stato e sarà sempre un problema perché è immorale e non funziona. Da un lato c'è Israele, ostaggio di coloni irriducibili, dall'altro una causa palestinese a cui l'islamismo ha scippato la matrice anticoloniale, volgendola in religiosa. Di Israele ci ha detto del fronte opposto? Continua Pappé. Il movimento anticolonialista palestinese non è diverso dagli altri. Quando la sinistra ha ottenuto dei risultati è stata premiata dal consenso, quando lo ha mancato la gente ha cercato un'alternativa. Penso che gran parte dei palestinesi non voglia Hamas ma la liberazione e che veda il movimento islamico come l'unica forza in lotta per la liberazione. Se Oslo avesse funzionato, i laici guiderebbero oggi i palestinesi. Invece nel 93 le cose sono andate sempre peggio e l'Islam è rimasto l'estrema trincea della resistenza. Mi spaventa più l'involuzione israeliana delle oscillazioni ideologiche palestinesi, perché storicamente, fuori dall'Occidente, l'Islam e la sinistra sono riusciti a lavorare nella stessa direzione. Ancora prosegue il giornalista. La giornalista. In Iran, dove nel 79 le sinistre affiancarono Khomeini, salvo esserne poi annientate, avrebbero molto da ridire. E risponde: è vero, in Iran non ha funzionato, ma in Tunisia sì. Ogni paese ha la sua storia e comunque l'Islam politico iraniano deve essere riformato se vuole giocare un ruolo nella regione. Ancora la giornalista: non ha paura di evocare il genocidio dei palestinesi addirittura additando Israele? Ammetterà che gli altri non sono tutti angeli? Non idealizzo Hamas né Hezbollah. La violenza politica è evidente, la sua radice meno. In Libano, prima della fase coloniale, esisteva un'identità collettiva in cui le religioni convivevano. Il settarismo è arrivato con le potenze straniere. La strada di Hezbollah è lastricata, ancora la giornalista, ancora la strada di Hezbollah è lastricata dalle lapidi di Samir Kassir, Mayehidak e Gendren Tueni, intellettuali uccisi per le loro critiche. C'è un Ilhan Pappé nel mondo islamico? Ne conosco molti, ma nelle guerre di liberazione le critiche non sono ben volute. E dubito che i partigiani italiani in lotta contro i nazifascisti ambissero al confronto democratico. Ripete che c'è un prima del 7 ottobre, può nel dopo un Iran ridimensionato riaprire gli accordi di Abramo e il piano due popoli per due stati? Quella di due popoli per due stati è una strada morta e non vedo speranza nella politica israeliana futura. Continuerà a virare a destra. Inoltre, non sono i popoli ma i regimi a volere gli accordi di Abramo, e se gli stati arabi diventassero democratici sarebbero ancora più ostili a Israele, perché la causa palestinese incarna un sogno che, essendo ancora in potenza, potrebbe correggere gli errori dei paesi già decolonizzati. L'unica via di uscita della violenza è un'iniziativa internazionale volta a far nascere uno stato democratico dal fiume al mare. Uno stato binazionale? Uno stato per gli ebrei e i palestinesi rifugiati compresi. E come dovrebbe chiamarsi? Il nome non conta, potrebbe chiamarsi Nuova Palestina. Una provocazione. Israele? Gli ebrei dovrebbero accettare di non essere più maggioranza nel nuovo stato. L'alternativa è la guerra, seguita dalla scomparsa di Israele. Non puoi pensare di vivere opprimendo un altro popolo in eterno. La pace si fa con i nemici, insegna Oslo. Israele potrebbe stringere la mano a Hamas. Dividersi la terra è impossibile, forse non lo era nel 67, ma ora le colonie sono ovunque. Alla Palestina toccherebbe il 22%, non si parla di strette di mano, ma di contenuti. E ci sono le ultime due domande, poi si conclude l'intervista. In Italia, a ridosso dell'anniversario del 7 ottobre, la senatrice Liliana Segre è stata accusata di sionismo. Riemerge l'antisemitismo in Occidente? L'antisemitismo c'è sempre stato e non sparirà. Credo però che oggi il razzismo... che oggi il razzismo sia peggiore dell'antisemitismo e che il bersaglio siano i musulmani. Mi dispiace per Segre, ma focalizzarsi su un singolo è sbagliato. Ci sono tre tipi di antisemitismo: quello classico di antica matrice cattolica, quello radicato in alcuni ambienti musulmani minoritari e quello derivante dalla confusione tra ebraismo e Stato di Israele, che il sionismo ha molto voluto e che serve a Israele ma danneggia gli ebrei. Il sionismo è da sempre il male per gli ebrei. L'ultima domanda: hanno visto di peggio, direi, sono stati sterminati ben prima della nascita di Israele. L'idea di Herzl è che per battere il nazionalismo nazista servisse un nazionalismo sionista è folle. Non a caso il sionismo nasce in Europa, non sarebbe mai venuto in mente agli ebrei del mondo arabo, perché lì la convivenza era nei fatti. L'antisemitismo dilaga dalla sovrapposizione tra identità ebraica e Israele. L'unica luce oggi arriva dai giovani ebrei che, specie in America, iniziano a rifiutare quell'equivalenza. Con questa si conclude questa intervista di Ilan Pappé alla stampa, la potete trovare a pagina 8. E alla stessa pagina ci sono le parole del Papa, che però sono, come al solito direi, poco interessanti. Dunque io mi taccio e non so se te vuoi passare a un altro tema.
Sì, proseguirei dando aggiornamenti sul caso Mason Majidi, che viene riportato a pagina 5 del manifesto. La deposizione del perito, le chat fanno crollare l'accusa. È importante esserci a ogni udienza, perché è evidente che in un atto che è in atto un'inaudita persecuzione giudiziaria, frutto di una macchinazione ai danni di una ragazza. È capitato a lei, poteva capitare a tutti. Cercano il capro espiatorio con cui provano a mostrare il pugno duro verso i migranti. Questa giovane militante politica oggi rischia l'espulsione in un paese a lei ostile. È la vittima sacrificale di un sistema. Noi siamo qui per bucare il muro del silenzio, e la società civile calabrese ha il merito di aver fatto diventare il caso Mason un caso nazionale e internazionale. Noi siamo straconvinti della sua innocenza e continueremo a lottare per una sentenza equa e un processo giusto. Filippo Sestito, presidente provinciale dell'Arci di Crotone, le udienze per Mason Majidi le ha fatte tutte, anche quella di ieri. Apparentemente interlocutoria alla vigilia, ma probabilmente quella decisiva per l'esito del giudizio immediato, che vede sul banco degli imputati la regista e attivista kurda kurdo-iraniana Mehsoun Majidi, reclusa a Reggio Calabria da 9 mesi e sotto processo a Crotone con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare. Il destino di Mehsoun fluttua intorno a chat WhatsApp e telefoni satellitari, connessioni e hotspot. Un processo indiziario privo di prove roboanti che si regge sull'assunto indimostrato dell'accusa che Mehsoun fosse una scafista e che, in quanto tale, non avesse consegnato il telefono come tutti gli altri naufraghi prima della partenza dalla Turchia. Si vedeva già dal suo stile di vita che non era come gli altri, all'ardire di dichiarare uno dei finanzieri. Testi a carico che la identificarono quella mattina del giorno di San Silvestro dello scorso anno. Poi ha preso parola il perito informatico che ha analizzato il telefono dell'imputata e forse il processo gira in un senso a lei favorevole. Perché Fausto Colosimo, ingegnere di Catanzaro, dice intanto che il telefono, malgrado sia sempre stato acceso durante la traversata, Mehsoun non l'ha mai usato. Si tratta di due chat a se stessa, ovvero di un paio di appunti che l'imputata avrebbe annotato come promemoria prima di salpare alla volta dell'Europa, perché due sono i messaggi appunto che sono al vaglio. E dal testo completo si evince quello che Mehsoun va dicendo da quando è cominciata la sua odissea giudiziaria, compresa la precedente udienza del 18 settembre, ovvero che lei è un membro del partito Comala e che i suoi compagni avevano raccolto una cospicua somma frutto di sottoscrizioni per permettere a lei e al fratello Jamal di fuggire dall'Iran. E questi quindi sono gli aggiornamenti del caso Mehsoun Majidi. E direi di fare una piccola pausa.
Allora, sì, allora volevo segnalare due articoli, due notizie sul Messaggero, e intanto ci avviciniamo alla conclusione di questa rassegna stampa e la concludiamo con la manifestazione del 5 ottobre e quello di cui parlano i giornali a riguardo. Allora, sul Messaggero volevo segnalare che a pagina 4 del Messaggero si parla delle reazioni all'interno dell'Iran e non solo, però sì, mi sa principalmente dell'Iran, all'attacco di ieri in piazza migliaia per festeggiare, ma contro il regime cova il dissenso. Chiaramente appunto questo è un tema sia tanto di propaganda, anche però sicuramente rilevante, le reazioni all'interno dello stato del regime iraniano all'attacco di ieri. Se ne è parlato ieri, l'abbiamo detto in apertura di rassegna stampa, ma lo risegnaliamo, al redazionale che è stato fatto da questi microfoni sull'Iran, lo trovate su www.ondarossa.info. Poi un altro articolo che volevo segnalare, sono tutti e due a pagina 7. Meloni e i militari ONU, mandato da rafforzare il piano B, due punti l'evacuazione, il vertice d'urgenza a Palazzo Chigi, l'appello alla responsabilità a tutti gli attori coinvolti, il timore per i nostri soldati alzato a 3 il livello di sicurezza. E sotto invece, giusto per connettere anche le guerre che ci sono in corso, si parla invece di Russia, perché appunto è entrata all'interno di un'altra città, e anche di questo insomma se ne parlava, trovate tutto nelle redazioni di ieri, qui a pagina 7, i russi nella città chiave di Vuhledar e Kiev ammette due punti situazione difficile. Appunto si parla dell'avanzata russa in Ucraina che comunque procede e che in questo momento insomma anche qui sull'articolo si parla di un'avanzata piuttosto inesorabile. Io qui questo volevo vedere, poi volevo vedere se su Repubblica per caso si parla del corteo di questo sabato a Roma, perché ad esempio sul Messaggero non se ne parla sul Corriere della Sera, dove a breve andremo, e sul Manifesto. Ma su Repubblica invece, neanche su Repubblica se ne parla. Allora io non so se te vuoi parlare direttamente, passare direttamente a quest'ultima notizia, oppure se ci fermiamo un attimo. E allora ci fermiamo un attimo e torniamo fra poco in voce.
Torniamo in voce, aprendo la pagina 12 del Corriere della Sera per gli aggiornamenti riguardo il corteo del 5 ottobre, sia appunto a sostegno della Palestina, ma non solo, anche per contestare il DDL 1660, anche chiamato DDL sicurezza. E a pagina 12 appunto l'articolo di Rinaldo Frignani ed è intitolato "Per il corteo proibito è massima allerta in 30.000 attesi a Roma, polemica anche per il convegno alla Sapienza". Le adesioni sono già decine, per sabato prossimo i giovani palestinesi parlano apertamente della manifestazione nazionale da Piazzale Ostiense alle 14 per la Palestina e adesso anche per il Libano. I pullman sono pronti a partire da diverse città alla volta della capitale, per questo sono state anche organizzate e raccolte fondi nelle settimane scorse. Nonostante il divieto della questura per motivi di ordine pubblico alla manifestazione preavvisata giorni fa da UDAP, l'Unione Democratica Arabo-Palestinese e Comunità Palestinese d'Italia, e con i promotori ancora in attesa della risposta del TAR al loro ricorso, tutto è pronto per il corteo al quale sono attese almeno 30.000 persone per ricordare l'inizio della rivoluzione palestinese, scritto in virgolettato, come l'hanno definita i movimenti, in occasione del primo anniversario della strage di Hamas in Israele. L'attenzione è ai massimi livelli. A Roma, come anche in altre città come Milano, dove ieri in piazza San Babila l'ANPI ha organizzato un presidio per chiedere il cessate il fuoco in Medio Oriente. Per sabato mattina nella capitale sono previsti presidi delle forze dell'ordine non solo nei luoghi indicati per la manifestazione, a questo punto abusiva, ma anche in centro e a ridosso di obiettivi occidentali, israeliani ed ebraici, così come ai caselli autostradali, dove è previsto l'arrivo di decine di torpedoni, e sulle statali e le consolari nel caso qualcuno cercasse di evitare i posti di blocco. Visto il divieto di manifestare legato alla probabilità che il corteo possa trasformarsi in un'esaltazione dell'attacco di Hamas del 7 ottobre dello scorso anno, ai partecipanti intercettati potrebbe essere impedito di entrare a Roma con l'invito a fare marcia indietro. Quella di sabato sarà dunque una giornata alta tensione, anche perché al corteo pro-Gaza, molto sentito in virtù di quanto sta accadendo in queste ore sul fronte israelo-libanese, prenderanno parte l'ala moderata degli studenti palestinesi, ma soprattutto i movimenti antagonisti e della galassia dell'estrema sinistra, pacifisti e centri sociali. Scenderanno in piazza per protestare contro il nuovo pacchetto sicurezza e proprio il divieto deciso per la manifestazione. Ci sarà anche Rifondazione Comunista e procedendo avanti, uno su tutto, appunto l'incrocio di temi e rivendicazioni preoccupa i vertici dell'ordine pubblico anche in vista di altri appuntamenti nelle prossime settimane. Uno su tutti è l'incontro di calcio Italia-Israele in programma la sera del 14 ottobre a Udine, preceduto l'8 dalla protesta dei collettivi studenteschi della Sapienza contro Cybertech Europe alla nuvola dell'EUR a Roma. Si è ipotizzato che per motivi di sicurezza la partita potesse essere giocata a porte chiuse, ma ieri il prefetto Domenico Lione ha annunciato che il match sarà invece aperto al pubblico con un dispositivo di vigilanza rinforzato. A complicare le cose, il corteo pro-Palestina in città dalle 5:30 alle 7:30, ma già si pensa a oggi. Sempre alla Sapienza di Roma, convegno organizzato dagli studenti con la partecipazione da remoto dell'ottantenne Leila Khaled, storica appartenente a FPLP di Georgia Bush, coinvolta in due dirottamenti aerei nel 1969 e nel 1970. Vergognoso e inaccettabile la reazione di Fratelli d'Italia e Lega. E sempre a riguardo di questo leggiamo un articolo sul manifesto, un commento riguardo appunto il diritto di manifestare, intitolato "Il censore selettivo sbaglia sempre se dice no". Prima di vietare una manifestazione, l'impulsivo Piantedosi, perché è sua l'indicazione arrivata dalla Questura di Roma che ha preso la decisione formale, dovrebbe contare fino a 100 e poi non farlo. Anche perché se vuole stilare un catalogo di cortei ed eventi che non sta bene, già troppi se ne fatti sfuggire. Il raduno Nazi Rock dell'altra sera in via Veneto, dove si inneggiava a Hitler e all'SS, avrebbe potuto sollevare nell'animo dell'attenzione ministro qualche vago sospetto di antisemitismo. Al corteo che anche quest'anno ha attraversato Roma a braccia tese per arrivare ad Acca Larenzia, Piantedosi poteva mandare la polizia e fermare tutti, ma avrebbe rischiato di trovarci qualche alleato di governo. Ha fatto bene a non intervenire. Vietare una manifestazione è sempre una cattiva idea, autorizzare nemmeno è previsto. Per rispetto dei diritti fondamentali e per buon senso pratico. Malgrado le parole d'ordine possano essere sbagliate, come è sbagliato per essere gentili e per non esserlo, è una bestialità, è un'idiozia, inneggiare al 7 ottobre come una data rivoluzionaria è un'operazione di resistenza dei palestinesi. Anche perché le manifestazioni sono altra cosa rispetto agli annunci di chi, nemmeno tutti, vuole convocarle. E le manifestazioni di solidarietà alla Palestina, alle quali abbiamo assistito e partecipato in questo anno, sono state anche manifestazioni per la pace, senza problemi di ordine pubblico. Il massacro di Gaza, la guerra che Israele allarga impunemente, la copertura dell'Occidente ai crimini di guerra incendiano la rabbia e le parole. Nessuno può sorprendersene, men che meno chi condivide la responsabilità di questa indifferenza criminale. A meno che vietare non sia il primo passo per poi reprimere con la forza pubblica. Ma se è una trappola, si può rispondere solo con una partecipazione pienamente pacifica, senza altri slogan idioti e bestemmie storiche che fanno il gioco dei repressori. L'altro si conclude così quindi questo commento a pagina 5 del manifesto. Volevo dare solo alcuni aggiornamenti riguardo quello che è il ricorso al TAR. Nelle tre pagine di documento, e leggiamo sempre nella stessa pagina del manifesto, l'articolo appunto palestinesi in piazza, divieti e polemiche, oggi il ricorso al TAR, l'UDAP nessun motivo di ordine pubblico, la decisione è politica, il sindacato dei carabinieri chiede gli idranti, Piantedosi nicchia. Andando avanti nell'articolo, nelle tre pagine di documento con cui la questura capitolina ha disposto il suo divieto, infatti si parla quasi solo di questo e solo in una riga si accenna a non meglio precisate potenziali problematiche di ordine pubblico. Così stamattina l'UDA presenterà al TAR del Lazio un ricorso per sospendere l'atto vergato dalla polizia. È un divieto politico, si legge in un comunicato. Dietro alla questione dell'ordine pubblico si cela invece la volontà politica di censurare la nostra mobilitazione in un clima di repressione politico mai visto prima. Al documento è stato allegato anche un elenco di 50 manifestazioni convocate dalle varie sigle palestinesi dall'inizio dell'anno, durante le quali non ci sono stati disordini né incidenti particolarmente rilevanti. I giudici del tribunale amministrativo dovranno esprimersi subito, cioè nel giro di un paio di giorni al massimo, sulla richiesta di sospendere il divieto della questura. Poi nel caso si arriverà anche a discutere del merito del caso entro un mese al massimo, quando ormai comunque la data fatale del 5 ottobre sarà alle spalle. Nelle colonne dell'articolo, l'Unione Sindacale Italiana Carabinieri ha fatto sapere di auspicare la mano forte del governo perché non ceda alle stupide e puerili polemiche politiche, dando massima fiducia alle forze di polizia, anche attraverso dotazioni supplementari quali idranti, oltre ai già previsti equipaggiamenti. Una posizione forte che non lascia presagire niente di buono, ma che Piantedosi non sembra intenzionato ad accogliere. Ho letto che qualcuno, in barba al divieto, pensa di manifestare. Vedremo, ma esiste una posizione di principio e una operativa. Come dire, la contrarietà resta, ma poi in piazza si cercheranno lo stesso mediazioni con chi ci sarà.
E allora noi fra poco commenteremo il tutto con un compagno dei giovani palestinesi, ma concludiamo questa rassegna stampa con l'immancabile cronaca di Roma del Messaggero e insomma vi segnaliamo e andiamo a vedere velocemente questi articoli. Il primo è cortei pro-Palestina vietati, allarme per... Questo era immancabile, allarme per gli anarchici, chiaramente si parla di questo, pagina 35 del Messaggero. Scendiamo comunque in piazza, non un passo indietro, lo slogan che rimbalza su tutte le piattaforme da parte dell'UDAP, l'Unione Democratica Arabo-Palestinese, supportata dai giovani palestinesi d'Italia, l'API, e prosegue. Soprattutto con l'escalation del conflitto in Medio Oriente nelle ultime ore, il coinvolgimento dell'Iran e l'attentato di ieri a Jaffa, la tensione è alle stelle. Il corteo per la Palestina libera che arriva in prossimità del 7 ottobre 2023, quando Hamas attaccò di sorpresa Israele portando eccetera, è stato formalmente vietato dalla questura di Roma. Idem per le manifestazioni indette nello stesso giorno dalla comunità palestinese d'Italia, eppure il fronte pro-Palestina è intenzionato a fare rotta sulla capitale a tutti i costi, in piazza all'Esquilino e all'Ostiense o al Festival della Cultura della Resistenza Nazionale, organizzato da parte del circolo Angelo Mai. Si parla del convegno alla Sapienza. E dopo si parla anche dei pericoli, leggiamo al volo, cioè velocemente, le prime righe. La rete sta cercando di tenere in piedi i pullman previsti in partenza dalle principali centri di aggregazione: Bologna, Bergamo, Modena, Padova, Reggio Emilia, Verona, ma anche Palermo. Saremo in 30.000. ma i numeri sono ancora tutti in divenire. Alcuni manifestanti hanno timore di essere denunciati, altri potrebbero essere fermati già al momento di lasciare la loro città, che comunque la dovrebbe dir lunga sulle capacità di repressione. Chi non bucherà l'appuntamento sarà la Galassia Anarchica, che a Roma ha già creato problemi all'ordine pubblico sia nel caso di alcune manifestazioni non autorizzate che di incursione, come infiltrati nei cortei universitari a San Lorenzo e alla Sapienza. È questo il fronte che preoccupa di più e che potrebbe fare proselite tra i contestatori più animati del DDL sicurezza. Proprio oggi alla Sapienza è previsto un convegno organizzato dagli studenti per parlare di Palestina, con la partecipazione online di Leila Khaled, attivista e membro del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Intervento che ha provocato grandi indignazioni. L'articolo prosegue, io salterei un po'. L'organizzazione della security sarà tema già domani al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le forze dell'ordine hanno innalzato il cordone di sicurezza attorno al ghetto. Da giorni Digos e informativa dei carabinieri studiano i possibili sviluppi dei cortei annunciati e poi vietato. Riteniamo che il diniego imposto dalla questura sia arbitrario e puramente politico e che abbia ben poco a che fare con le ragioni di ordine pubblico. Sono state centinaia le manifestazioni per la Palestina organizzate in Italia nell'ultimo anno e mai hanno costituito un pericolo per l'ordine pubblico. Chiaramente questa anche è una grande verità, ma penso che neanche insomma lo nascondano il fatto che il divieto delle manifestazioni è per le ragioni, non per effettivamente un problema di ordine pubblico. Quindi ci sono delle ragioni che sono legittime e delle altre ragioni che invece non sono legittime, in questo caso appunto la liberazione della Palestina. In conclusione, il Viminale ha però ribadito la correttezza della decisione presa, motivando la scelta. Ho letto che qualcuno in barba al divieto pensa di manifestare, questo vabbè lo abbiamo già letto, e io allora su questo direi che possiamo concludere. Vi segnalo l'altro articolo che vi volevo nominare a pagina 43 della cronaca di Roma del Messaggero, sempre per mettere in rilievo su quali sono le priorità del giornale del Messaggero. Pizza e birra in cella, 41 indagati a Re Bibbia, anche agenti coinvolti. Dalla droga ai telefonini, nel carcere entrava di tutto. Le indagini delegate alla DDA della polizia penitenziaria. Rischia il processo anche Patatone, boss del clan di Silvio. Appunto sulla questione carcere, questa è la priorità del Messaggero, quando appunto sono mesi e mesi di rivolte e tutto quello a cui stiamo assistendo. Io su questo direi che comunque possiamo concludere la nostra rassegna stampa e ci ricolleghiamo fra poco con un compagno dei giovani palestinesi.